Giovedì 4 aprile, sono le 11:33 minuti. Bentornati su Gens Italia. Oggi, come sempre, andiamo a vedere quattro notizie più interessanti che ho selezionato per voi. Partiremo subito dal discorso Russia-Ucraina, in quanto stanno continuando ad essere arruolati degli uomini, quello che, usando un termine del passato, comunemente veniva chiamata carne da cannone. Poi ci sposteremo in Medio Oriente, vedremo la situazione di Netanyahu, che sta diventando sempre più in bilico, parliamoci chiaramente. Purtroppo però, utilizzando un vecchio adagio, quando la tigre viene messa all'angolo, diventa più pericolosa. Vedremo poi il grido d'allarme, ci sposteremo in Italia, lanciato da alcuni scienziati per quanto riguarda la sanità italiana, un tema che, come sapete, a me sta a cuore, essendo il mio campo principale, il mio campo lavorativo. In ultimo vedremo una notizia curiosa che ci viene dall'Africa, in quanto il Botswana vuole inviare 20.000 elefanti in Germania. Direi quindi di partire subito. Vi ricordo di lasciare un like e un commento, facendomi sapere la vostra in maniera civile, per aiutare anche la discussione e il canale a crescere. Partiamo dalla notizia più tragica, essendo che parliamo purtroppo di guerra. Situazione in Ucraina. Vedremo prima quello che sta accadendo dal lato ucraino e poi chiaramente anche da quello russo. Un articolo che troverete, un insieme in realtà di articoli, troverete tutte quante le fonti nel primo commento. Situazione in Ucraina. Zelensky abbassa l'età del servizio militare da 27 a 25 anni. Gli ucraini, nota bene, potranno quindi essere arruolati a 25 anni, ma si lascia a 27 l'età minima per partecipare effettivamente alle operazioni di combattimento. Cifra alla mano significa che almeno 400.000 uomini potranno essere chiamati alle armi nei prossimi mesi, andando a rafforzare le truppe che stanno soffrendo la pressione russa lungo tutta la linea del fronte. La decisione del capo di Stato ucraino era attesa da tempo, ma Zelensky aveva temporeggiato, procrastinando la firma, temendo malumori tra la popolazione, e nonostante le pressioni dei vertici militari, che avrebbero preferito aumentare il numero dei coscritti già lo scorso anno, la differente prospettiva era stata infatti uno dei punti di scontro con il generale Zaluzny, licenziato dal presidente all'inizio di febbraio. L'attuale sistema di reclutamento è considerato da molti ucraini ingiusto, inefficiente e spesso, questo va sottolineato, spesso corrotto, e si chiede anche la smobilitazione di coloro che sono stati a lungo al fronte. Effettivamente è una situazione tragica quella dell'Ucraina, perché per quanto i mezzi possono essere inviati, sostituiti, purtroppo c'è una componente umana che in effetti non può essere sostituita. Tra l'altro va segnalato anche una segnalazione fatta da parte di ufficiali ucraini di un possibile crollo. Di recente alcuni ufficiali che avevano prestato servizio sotto il generale Zaluzny hanno dichiarato al sito politico che esiste la possibilità di un crollo delle linee ucraine nel punto in cui la Russia decidesse di far partire un'offensiva. In totale, dall'inizio dell'anno, 403 chilometri quadrati del territorio sono passati sotto il controllo russo, ha affermato il ministro della difesa russo Shoigu. Ecco, diciamo che se Atene piange, Sparta tuttavia non ride. Infatti adesso ci spostiamo anche dall'altra parte, dalla parte opposta, quella russa. Il presidente Vladimir Putin ha firmato a fine marzo il decreto per la chiamata alle armi dello scaglione primaverile dei militari di leva, che verranno arruolati tra aprile e luglio e dovrebbero essere 147.000 unità. Con l'arruolamento del nuovo scaglione verranno congedati i 130.000 militari di leva arruolati lo scorso anno e che hanno terminato il servizio. Quindi, come capite, comunque è una situazione diversa, proprio anche a livello di ricambio. Qui non stiamo parlando di una carenza di uomini, ma di una sostituzione. Il decreto inoltre estende di 3 anni, da 27 a 30, l'età massima per l'arruolamento di leva, escludendo però coloro che hanno compiuto 27 anni prima della fine del 2023, i riservisti di 28 e 29 anni, i cittadini che lavorano nelle aziende informatiche e nell'industria della difesa. Le nuove regole, secondo quanto riferito, non parteciperanno alla guerra con l'Ucraina, né saranno inviate nella regione ucraina di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, annesse nel settembre 2022 alla Federazione Russa. Tutte le reclute, qui c'è un virgolettato, verranno inviate alle basi permanenti per il servizio attivo e non saranno impiegate nelle nuove regioni o nelle operazioni militari speciali, anche se abbiamo, da quello che ci arriva, capito che ormai si chiama l'operazione militare per quello che è, ovvero una guerra. Bene, ci prendiamo una piccola pausa e partiamo poi con l'altro argomento, spostandoci in Medio Oriente. Dunque, Bibi sempre più isolato. Stiamo parlando chiaramente di Medio Oriente, di Israele, sperando che non mi censurino il video, e di quello che sta accadendo. Sapete benissimo, la situazione in questo momento è molto grave e c'è sempre di più un rischio di escalation al di là della striscia di Gaza. Quello che sta accadendo è un isolamento sempre più marcato di Netanyahu. E a fare da corollario tutto ciò, oltre alla popolazione israeliana, ci pensa anche la politica, i nemici interni a Bibi. Andiamo a leggere un articolo di Euronews e dopo lo commentiamo. Aumentano le pressioni interne sul primo ministro israeliano Netanyahu perché accetti di lasciare il suo posto a capo dell'esecutivo, mentre continuano da sabato le proteste di massa delle famiglie, degli ostaggi e del movimento antigovernativo. Ricordiamoci sempre che una grossa parte della popolazione israeliana è comunque preoccupata per gli ostaggi che sono ancora presenti a Gaza, tralasciando chiaramente i morti che ci sono effettivamente a Gaza e che non tutti sono disposti ad accettare. Immaginate anche di essere un cittadino israeliano in questo momento. Mercoledì il ministro del gabinetto di guerra, Benny Gantz, ha invitato Netanyahu ad accettare elezioni anticipate entro la fine dell'anno. Gantz ha fatto il suo appello durante una conferenza stampa dicendo che le elezioni sono necessarie per rinnovare la fiducia della popolazione nel governo, in una società che in questi mesi di guerra si è sempre più divisa. Dal 7 ottobre la popolarità di Netanyahu è più progressivamente crollata, sempre di più, nei sondaggi d'opinione ed è stato ampiamente superato da Gantz, il politico, principale rivale del premier, lo ricordiamo, che ha chiesto che venga concordata una data per andare al voto a settembre, 2 anni prima del previsto. Questo, ha detto, lascerebbe il tempo per continuare la guerra contro Hamas, permettendo però ai cittadini di sapere che presto rinnoveremo la fiducia tra noi ed eviteremo una spaccatura tra la gente. Qui poi c'è un virgolettato, Netanyahu ha ripetutamente respinto le richieste di dimettersi o di indire nuove elezioni, dicendo che il governo deve concentrarsi sulla guerra. Ecco, in tutto questo, a corollario però, c'è anche ci sono le parole di Biden, che si dice indignato per la morte dei volontari. È buffo però ricordarsi sempre che le armi sono pervenute dall'America, ma questo è un discorso a parte. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, adesso capiamo perché è indignato, ma penso lo sappiate già, Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbero parlare al telefono questo giovedì, quindi oggi, 4 aprile. È la prima telefonata tra i due leader, sempre più ai ferri corti, da quando l'esercito israeliano ha ucciso 7 operatori umanitari. Netanyahu ha detto che l'uccisione dei membri della ONG World Central Kitchen mentre viaggiavano lunedì su un convoglio chiaramente identificato come umanitario e su un percorso stradale concordato con le forze israeliane è stata involontaria. Un tragico incidente, sto leggendo un virgolettato, su cui l'IDF indagherà approfonditamente. Biden ha dichiarato in un comunicato di essere indignato e affranto dell'accaduto. Ora, io ci tengo a fare anche una precisazione. Tutto questo, al di là appunto anche della morte dei volontari, si va a collocare anche in quello che sta succedendo. Ad esempio, c'è da riportare la distruzione dell'ospedale di Al-Shifa, su cui ci sono dei punti d'ombra molto importanti, su cui bisognerà fare chiarezza. Poi c'è anche un grosso elefante, ricollegandoci alla notizia che daremo tra un po', ovvero quello dell'attacco all'ambasciata iraniana a Damasco. È una cosa incredibile quella che è successo. Cioè, Israele ha attaccato di fatto un'ambasciata in un altro paese. Questo ha scaturito, ha generato anche delle dichiarazioni da parte chiaramente dell'Iran, che ha già promesso delle ripercussioni, che staremo qui a vedere, perché come abbiamo già riportato in altre situazioni, purtroppo quando vengono chiamate poi quelle ripercussioni molto spesso avvengono. E tra l'altro quelli che vengono chiamati in causa sono di solito gli americani, che non ci vanno neanche loro leggeri con le risposte. Bene, piccola pausa, così potete mettere like e io soprattutto posso riprendere fiato, e poi ci spostiamo in Italia. Abbiamo parlato molto spesso di quella che è la situazione della sanità pubblica in Italia. Abbiamo fatto anche una live con il dottor Gioele Sasso, che chi meglio di lui può rappresentare la sua categoria. Bene, al di là delle criticità che ci ha già evidenziato lui e che potete andare a recuperare nella live sulla sanità che avevamo fatto insieme anche ad Umberto di Economia Italia, che saluto entrambi, c'è sempre da segnalare come, e lo posso testimoniare anch'io che lavoro in questo ambito, purtroppo le liste d'attesa negli ospedali sono sempre più lunghe. E qui si torna al discorso di investimenti. Bene, andiamo a leggere un articolo del Corriere della Sera e vediamo cosa hanno detto alcuni scienziati in merito alla situazione, che poi in realtà hanno semplicemente fatto un riepilogo di quello che un po' si sapeva già. Sanità, appello di 14 big della scienza, il servizio sanitario nazionale è in grave crisi, c'è il rischio di non riuscire più ad essere assistiti. I firmatari, guidati dal Nobel Giorgio Parisi, chiedono maggiori investimenti per tutelare la sanità pubblica e la difesa e la valorizzazione degli operatori. Questo è anche un punto importante. 14 scienziati italiani hanno lanciato un appello in difesa della sanità nazionale, fortemente convinti che il Servizio Sanitario Nazionale, SSN, sia gravemente a rischio, motivo per cui si afferma nel documento deve recuperare il suo ruolo di luogo di ricerca e innovazione al servizio della salute. Cosa hanno proposto? L'elenco delle cose da fare e degli interventi è lungo, abbiamo fatto un sunto. Parte delle nuove risorse deve essere impiegata per intervenire in profondità sull'edilizia sanitaria. In un paese dove due ospedali su tre hanno più di 50 anni e uno su tre è stato costruito prima del 1940. Seconda guerra mondiale, giusto per dare dei punti di riferimento. Ma il grande patrimonio del servizio sanitario e il suo personale, una sofisticata apparecchiatura si installa in un paio d'anni. Torniamo anche sul discorso ucraino. Ovviamente il materiale lo puoi sostituire in poco tempo se hai i soldi e la volontà. Però c'è un altro punto importante: il personale. Molti di più, infatti, continua l'articolo, ne occorrono per disporre di professionisti sanitari competenti che continuano a formarsi e aggiornarsi lungo tutta la vita lavorativa. Nell'attuale scenario di crisi del sistema e di fronte a cittadini e pazienti sempre più insoddisfatti, è inevitabile che gli operatori siano sottoposti a una pressione insostenibile che si traduce in una fuga dal pubblico, soprattutto dai luoghi di maggior tensione come l'area d'urgenza. Stiamo parlando del pronto soccorso. Sempre di più le persone scappano dai pronti soccorsi perché chiaramente c'è un attrito, c'è un conflitto tra il cittadino e l'operatore. Perché? Perché il cittadino che arriva all'ospedale malato si vede molto spesso anteporre alla figura del sanitario. E in quel momento il sanitario rappresenta per il cittadino lo Stato e quindi c'è in qualche modo lo sfogo. Però si fa quello che si può in molti casi. Poi chiaramente c'è anche da evidenziare che in alcuni casi ci sono anche da segnalare dei disservizi da parte della sanità. Però indubbiamente il problema del pronto soccorso è da sottolineare. Patrimonio importante, vediamo un attimino. Dal 1978, data della sua fondazione, al 2019, il servizio sanitario in Italia, quindi i dati fino al 2019 arrivano, ha contribuito a produrre il più marcato incremento dell'aspettativa di vita, da 73,8 a 83,6 anni. Così abbiamo anche tempo di goderci quei 10 anni di pensione, parlo della mia generazione. Battute a parte, tra i paesi ad alto reddito stiamo parlando comunque. Ma oggi i dati dimostrano che il sistema è in crisi, arretramento di alcuni indicatori di salute, difficoltà crescente di accesso ai percorsi di diagnosi e cura, aumento delle diseguaglianze regionali e sociali. Questo accade perché i costi dell'evoluzione tecnologica, i radicali mutamenti epidemiologici e demografici e la difficoltà della finanza pubblica hanno reso fortemente sottofinanziato il sistema sanitario nazionale. Nel 2025 sarà destinato il 6,2% del PIL. Appare evidente, continua l'appello, che le retribuzioni debbano essere adeguate, ma è indispensabile affrontare temi come la valorizzazione degli operatori, la loro tutela e le garanzie di condizioni di lavoro sostenibili. Questo perché, qui poi continua l'articolo che potete andare ad approfondire anche nelle fonti, perché molto spesso c'è una fuga dal settore pubblico a quello privato. Per una semplice questione di condizioni di lavoro migliorative, se non altro dal punto di vista economico. Poi c'è un punto che si ricollega con una notizia che avrete letto, una notizia di gossip, tra virgolette, perché comunque stiamo parlando delle condizioni di salute di una persona, ovvero quello che è successo a Briatore. Briatore, l'avrete sentito, era stato visitato in un momento di routine e gli hanno trovato un tumore al cuore, è stato operato immediatamente, ma tutto questo è stato possibile grazie a della prevenzione. Chiaramente i fondi di Briatore sono diversi a quelli di un cittadino comune. Per fare prevenzione servono soldi, infatti rimarcano i firmatari, la spesa per la prevenzione in Italia è da sempre al di sotto di quanto programmato, ma ancora più evidente è il divario riguardante la prevenzione primaria. Basta un dato, abbiamo una delle percentuali più alte in Europa di bambini sovrappeso o addirittura obesi. E questo è legato sia a un cambiamento preoccupante delle abitudini alimentari, sia alla scarsa propensione degli italiani all'attività fisica. Molto va investito in modo strategico nella cultura della prevenzione individuale e collettiva e nella consapevolezza delle opportunità, ma anche dei limiti della medicina moderna. Quindi la prevenzione si fa anche in tavola, come si dice, ma anche soprattutto da scuola. Quindi servono dei programmi indicati da questo punto di vista. E poi, a corollario, ci deve essere un chiaro programma di screening. Ce ne sono già, va detto questa cosa qui. In ultimo, si va a porre l'accento sul tema che vi ho già anticipato, ovvero che c'è troppo privato. Il pubblico garantisce ancora a tutti una quota di attività, mentre per il resto il pubblico arretra. E i cittadini sono costretti a rinviare gli interventi o indotti a ricorrere al privato. Progredire su questa china, oltre che in contrasto con l'articolo 32, visto che molto spesso si citano articoli della Costituzione, ci spinge verso il modello degli Stati Uniti. La spesa sanitaria in Italia non è in grado di assicurare compiutamente il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, i LEA. Per gli scienziati, dunque, guidati da Parisi, è necessario un piano straordinario di finanziamento del servizio sanitario e specifiche risorse devono essere destinate a rimuovere gli squilibri territoriali. Questo è un articolo, secondo me, molto importante perché è un argomento che molto spesso portiamo qui sul canale, quello della sanità nazionale, perché un paese che funziona, passa assolutamente anche da un sistema sanitario in grado di garantire non solo le urgenze, ma anche una buona prevenzione e soprattutto se hai un problema a un braccio, una risonanza magnetica in grado di non farti peggiorare o a rendere cronica quella situazione. Salvo, e qui riporto parole del dottor Sasso che avevo avuto ospite, ricordarsi che molto spesso sta anche al paziente non trasformare una un sassolino in una montagna. Quindi se avete un mal di testa non correte in pronto soccorso, ovviamente non prendete queste parole mie come sanitarie, ma penso abbiate capito tutti quanti il fulcro del discorso. Quindi ci sono anche dei casi limiti in cui bisogna essere un po' coscienziosi e rendersi conto che magari non è proprio un'emergenza quella che abbiamo. Detto questo, ultima notizia, ma prima una piccola pausa. Dunque, a Roma hanno i cinghiali, in Botswana hanno invece gli elefanti. Il presidente del Botswana, un paese dell'Africa meridionale, ha proposto alla Germania di inviare 20.000 elefanti al paese della birra, in risposta al piano tedesco di limitare l'importazione di trofei di caccia. Politici del paese e di altri paesi africani, in effetti, si sono ripetutamente lamentati delle proposte avanzate in diversi paesi europei di vietare il commercio di trofei per tutelare le popolazioni di animali selvatici. Il Botswana, infatti, sostiene che il numero degli elefanti nel paese, dopo decenni di iniziative per tutelarne la popolazione, sta diventando in realtà eccessivo. La popolazione di elefanti nel Botswana è già molto elevata. Nel nord del paese vivono più di 130.000 elefanti, cioè circa un terzo di tutti gli elefanti dell'Africa. E faccio una precisazione, non sto prendendo parti, non sto dicendo prendete il fucile e andate in Botswana, sia chiaro, sto semplicemente riportando una notizia. Nel 2016, l'ultima volta che è stato diffuso un dato a riguardo, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura aveva stimato che in tutta l'Africa ci fossero più di 400.000 elefanti. Il conteggio somma i numeri delle due specie in cui si dividono gli elefanti africani, quelli di foresta, più piccoli e presenti in un'area minore, e quelli di savana, che si trovano anche in Botswana e sono più grandi degli altri e più diffusi nel continente. Entrambe le specie sono considerate a rischio di estinzione. La popolazione degli elefanti nel Botswana sembra però essere in buono stato e in crescita, nonostante la reintroduzione nel 2019 della caccia, che era vietata nel paese dal 2014. Le restrizioni erano state rimosse a causa dell'aumento degli animali e delle richieste degli abitanti delle campagne. Cioè, fondamentalmente, per cosa vi dicevo prima dei cinghiali a Roma e del problema invece, ma non soltanto a Roma, anche qui da me ci sono questi problemi. Ho visto più di una persona attaccata durante una passeggiata nei pressi, nelle zone limitrofe alla città, da questi animali. E sempre ricordandoci il discorso che vi ho fatto prima, non prendetela come un viva la caccia il mio discorso. A Roma, cinghiali; in Africa, elefanti. Il presidente Masisi ha detto che vietare o limitare la caccia e l'importazione di trofei da parte di altri paesi avrebbe come unico effetto impoverire gli abitanti del Botswana. La caccia agli elefanti nel paese è controllata e ha regole rigide. Ogni anno il governo fissa una quota di animali da abbattere. Oggi quindi per gli abitanti del Botswana la caccia per i trofei non è solo una fonte di reddito, ma, questo è importante, anche un buon modo di tenere sotto controllo la crescita del numero di elefanti. Secondo Masisi, non solo il divieto toglierebbe la fonte di guadagno delle licenze di caccia, ma, questo secondo me è più importante, porterebbe probabilmente a maggiori conflitti con gli umani. Già adesso, quando grandi gruppi di elefanti si spostano, causano grossi danni a coltivazioni e ai villaggi, provocando a volte anche la morte di persone, ha detto sempre il presidente al tabloid tedesco Bild, il giornale più letto in Germania, nell'intervista in cui c'è stata appunto la provocazione. Qui apro un virgolettato da parte del presidente africano: È molto facile sedersi a Berlino ed avere un'opinione sui nostri affari in Botswana. Stiamo pagando solo noi il prezzo per preservare questi animali per il mondo, ha affermato il presidente Masisi, che appunto ha proposto di inviare, ovviamente una proposta fino a un certo punto da prendere sul serio, che ha proposto di inviare migliaia di pachidermi alla Germania. Non è neanche la prima volta che il Botswana propone di inviare elefanti in un paese europeo. A marzo il ministro dell'ambiente del Botswana aveva proposto di inviare 10.000 elefanti a Londra, sempre in risposta a una proposta di legge che vieterebbe l'importazione di trofei di caccia nel Regno Unito. E questa era l'ultima notizia. Fatemi sapere la vostra, soprattutto anche in merito a questa notizia, che mi rendo conto lascia un po' di dubbi, ecco, su come procedere, perché da un lato c'è chiaramente il diritto dell'animale, da un altro il diritto del pachiderma, per chi capisce la battuta. Detto questo, per oggi è tutto, vi invito a lasciare un like, a condividere il video e, come vi ho già detto, commentare in maniera civile le notizie di oggi. A presto su Gens Italia.